Ecco, lo dicevo maestro Giulini, vorrei parlare del suo rapporto con l'orchestra. Se vuole, chiaramente a partire dai suoi famosi inizi e dai suoi altrettanto famosi rientri con l'orchestra di Santa Cecilia. Mi interessava sapere, soprattutto visto che lei copre un arco di tempo che sicuramente io non conosco, non posso conoscere, oltre ad essere sempre stato in prima fila sul podio, che cosa lei riceveva dalle orchestre 20-30 anni fa e che cosa riceve oggi? Cioè, cosa è cambiato nel rapporto con l'orchestra? Che cosa sente di più? Che cosa sente di meno? Che cosa manca? Che cosa ci vorrebbe?
Ma guardi, come lei sa, io vengo dall'orchestra, perciò io sono praticamente nato in orchestra, perché prima a Roma andavo a sentire i concerti dell'Augusteo mentre studiavo composizione e suonavo quartetto, perciò già il fatto di fare musica da camera da quando ero bambino, cioè questo senso dell'insieme. Poi sono entrato a far parte dell'orchestra dell'Augusteo, perciò ho suonato in questa orchestra con tutti i direttori, con tutti i solisti, è un'esperienza indimenticabile. Poi quando sono uscito dall'orchestra perché finivo gli ultimi anni di composizione e non avevo più tempo, ogni volta che mi si presentava l'occasione di andare come aggiunto in orchestra per suonare la viola, per suonare i piatti, per suonare un colpo di triangolo, non importava, pur di venire in orchestra. Poi ho suonato in orchestre libere, orchestra da camera, così. Poi ho fatto i corsi di perfezionamento a Siena, dove anche lì suonavo in orchestra, suonavo in musica, in complessi da camera, eccetera. Perciò, quando io ho cominciato a dirigere, praticamente non è cambiato niente, nel senso che io non sono mai uscito dall'orchestra. Io, ancora oggi, dopo tanti anni, mi sento sempre nell'orchestra. Perciò, praticamente, il mio rapporto personale con questo misterioso corpo che è l'orchestra, che non c'è niente di peggio di dire l'orchestra è uno strumento, no, l'orchestra è un gruppo di esseri umani che suonano gli strumenti, cioè, questa è una cosa che è fondamentale. Il mio desiderio è sempre stato, e spero che sarà sempre, è di fare musica insieme. Ossia, quello che facevo quando ero in un quartetto, insomma, per dire, in questo senso, un'esperienza particolare, essendo io ultima viola dell'orchestra dell'Augusteo da ragazzo, quando ho suonato la prima volta con Bruno Walter, ho suonato, le dico, con tutti i grandi direttori, ma con Bruno Walter devo dire più che con altri, ho avuto la sensazione proprio di questo fare musica insieme. È quello che io cerco, anche perché dico sempre, quando parlo appunto con dei musicisti d'orchestra, che tutti noi al mondo dobbiamo lavorare, però ci sono i musicisti che devono rendersi conto del privilegio che hanno di lavorare, prima di tutto, prendendo in mano un oggetto straordinario, che è uno strumento, pensi un violino, un flauto, una tromba. Perciò l'oggetto già che il musicista ha in mano per esercitare la sua professione è un oggetto straordinario. Poi lavora con una materia eccezionale che è la musica, e poi questa musica si fa sempre in ambienti buoni, in un teatro, in una sala, così. Ora, già partendo dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista puramente fisico, diciamo, materiale, è un lavoro privilegiato. A questo aggiunga poi il fatto di fare la musica, che allora lì entriamo nel campo dell'arte, dove la partecipazione meccanica e tecnica non è più sufficiente, dove per arrivare veramente a fare vivere queste note ci vuole una partecipazione della sensibilità, dell'umanità, una partecipazione anche di amore. E, ecco, per questo, se io le dicessi in tutti questi anni di aver cambiato dentro il mio animo, dentro il mio spirito, anche minimamente questo atteggiamento di essere con l'orchestra, di vivere con l'orchestra, le direi una bugia. Perché questo non è cambiato affatto. Io ancora oggi, se io potessi dirigere seduto nell'orchestra, come ero seduto in orchestra quando suonavo, sarei contentissimo.
Orchestre sono cambiate o quando lei è con l'orchestra per lei è sempre la stessa cosa? Cioè non ha mai trovato una difficoltà poi oggettiva o soggettiva nell'assieme dell'orchestra? Cioè, per intendersi, so che vedo, intuisco che molti suoi colleghi alle volte adoperano l'orchestra, nel senso che arrivano con l'aereo alle 10, fanno le prove, suonano la sera, il giorno dopo prendono l'elicottero, si spostano, per cui alle volte sento che magari l'orchestra può essere presa proprio come uno strumento di lavoro, appunto, come una scrivania per un altro alle volte, non so se mi intende,
no, sì.
Per cui è forse chiaramente quello che le dico, lei non essendo cambiato riesce poi sempre con l'orchestra a trovare sempre questo rapporto, o l'orchestra non è un po' cambiata essendo poi entrata in questo ingranaggio, questo enorme ingranaggio della musica di oggi?
No, senta, questo problema per me assolutamente non esiste, perché io per ragioni mie, per una mia concezione di vita, di essere umano e di musicista, non ho mai fatto questo lavoro. Per cui per me ogni prova è un fatto importante. Io vado a ogni prova, non dico ogni concerto, ma ogni prova come a un evento musicale straordinario, dove io do senz'altro il meglio di me stesso, quello che è, e chiedo all'orchestra di dare il meglio. Per cui la prova non è dalle 10 alle 12 e mezzo, no, è il desiderio di, dico questa parola, di servire la musica nel modo migliore possibile. Perciò anche la prova, direi soprattutto la prova, è il momento dove si fa musica. Dove ci si intende, dove il direttore dell'orchestra e il musicista dell'orchestra cercano di arrivare a questa unità di concezione, di immaginazione, mette tutto quello che crede, per arrivare poi a questo momento del concerto dove quello che noi abbiamo fatto durante le prove deve arrivare al pubblico, perché questo è il problema.
Sì, poi c'è anche il pubblico, certo.
E questo è il fatto. Ma perché noi possiamo fare, io dico sempre, noi possiamo fare salti mortali, ma se questo che noi facciamo sul palcoscenico o nella sala non arriva a superare questo strano, misterioso sipario che c'è tra questo, l'inizio dell'orchestra e la prima fila di seggiole,
certo.
Non arriva a niente.
Certo. Ci vuole anche considerazione per il pubblico, evidentemente, anche se chiaramente quando lei entra in un autore, in una musica, non penso che abbia...
No, ma è il nostro compito questo, perché l'autore, per che cosa ha scritto? Per esprimersi, per dire delle cose alla gente, all'umanità, perciò è il nostro compito. Per questo io dico sempre questa benedetta parola, servire. Perché noi, il nostro compito è proprio questo. La musica, fino a che sta sulla carta, è morta, non è come la letteratura. La letteratura vive attraverso la parola, ma la musica non vive attraverso il suono se questo suono non si produce. Allora, il nostro compito è quello appunto di fare vivere questa partitura che è sulla carta, ma deve vivere attraverso il suono. Ma questa musica deve arrivare alla gente che viene per sentire.
Sì, sì, sennò è inutile tutta
l'esistenza
stessa.
E a un certo punto per questo che allora tra l'esecutore e il pubblico si crea un'intesa per cui è un dare o un ricevere. Non è solamente un dare, perché noi dal pubblico anche riceviamo quando il pubblico partecipa. E il pubblico è una partecipazione viva, perché nel momento in cui riceve questa emozione si trasforma in un calore che arriva all'orchestra e che l'aiuta a dare. Il nostro compito è questo, perché il creatore, quello è in una dimensione totale, assoluta, e lui ha messo sulla carta questo pensiero. Noi dobbiamo cercare di realizzarlo, e per questo noi non siamo importanti, ma siamo necessari.
Hai detto una cosa giustissima in un'intervista che ho letto recentemente, la fatica della musica è anche quella di... Forse si riferiva più che altro ai primi anni, ma penso che poi
continui tutta
la vita, perché altrimenti non...
Non cambia mai, non cambia
ricerca
mai.
Ricerca del meglio.
Oh, adesso ho detto la parola. Questa è la parola, vede? Perché noi dobbiamo vivere avendo come concezione della nostra vita questa parola, meglio. Perché nel momento in cui noi ci accontentiamo del bene, siamo finiti.
Sì, non c'è più stimolo a ricercare.
Finito un concerto, per quanto questo concerto sia andato bene, per quanto, se le vuol dire questa parola, abbia avuto successo, eccetera, questo concerto è finito. Quello che è importante è il prossimo.
È un evento unico.
Esattamente.
Il disco che poi rimane?
Il disco è importante perché naturalmente sappiamo benissimo cosa è il disco, certo, che porta musica, però anche il disco è un momento. Il momento è un momento in cui un direttore, un solista, tutti quelli che le vuole, porta il meglio delle sue esperienze, il meglio di quello che questo musicista ha raggiunto, e cerca di esprimere attraverso questo mezzo straordinario che questo mezzo. Però non bisogna mai dimenticare che quello è anche un momento. Perciò lei domandi a qualsiasi interprete, e qualsiasi interprete le dirà che dopo qualche mese, risentendo il disco, dice: ah, ma perché non ho fatto questo?
Sì. È naturale, penso. Questa ricerca del meglio fa parte della
ricerca del meglio. Perciò il disco è importantissimo, perché dà alla gente la possibilità, lei pensi in piccole città o in piccoli paesi o a persone generali, e poi anche nelle case. Arrivano le migliori esecuzioni dai migliori interpreti e dalle migliori orchestre e così avanti. Però bisogna sapere, ossia, che quello non è un punto definitivo, perché se ci fosse un punto definitivo nell'interpretazione della musica, la musica sarebbe finita.
Finita morta, già.
Sarebbe finita, no? Perciò noi tutti sappiamo che esiste solamente il meglio. Perciò nel disco noi cerchiamo di fare il meglio di quel momento, però il giorno dopo c'è un altro meglio.
Los Angeles Philharmonic?
Los Angeles, ho finito il mio periodo, sì. E a causa appunto sai che mia moglie è stata tanto male,
sì.
Allora non posso più, ma questo è meglio non parlare.
No, certo.
Sì. Comunque a Los Angeles ho passato 6 anni bellissimi, indimenticabili, e lavorando in condizioni umane e artistiche ideali. Lei pensi che in 6 anni, facendo prove, concerti, audizioni, tournée, tutto quello che lei vuole, non ho mai dovuto dire una parola che non fosse gentile, mai. Non ho mai dovuto dire la parola silenzio, per esempio, zitti. Di questo mi sento in un certo senso, diciamo così, con la parola soddisfatto, per non dire una parola anche un pochino più grande, di aver portato in questa stretta cerchia di persone, per quanto sia cerchia, quello che penso sia il fine della cosiddetta civiltà, ossia il mutuo rispetto. Io rispetto lei rispetta me, insieme rispettiamo il lavoro. Per cui non c'è bisogno di dire io sono... Non c'è, secondo me il fine dell'umanità, la meta dell'umanità dovrebbe essere proprio questa, di arrivare a questo punto, che secondo me non si può parlare di civiltà fino a che l'autorità si impone con la prepotenza o con l'autorità si impone con il rispetto. E quando il rispetto è reciproco, io ho detto chiaramente che non esiste nessuno meno importante. E quello che conta non è cosa facciamo, è come facciamo.
Certo.
Questa è una cosa che non mi stanco di ripetere,
Certo. Perché
nel momento in cui sappiamo che ognuno di noi si deve guadagnare rispetto con il suo atteggiamento di fronte al lavoro e di fronte al prossimo. Questo, naturalmente, mi rendo conto che non è una specie di sogno, perché quando questa cosa si moltiplica per un'umanità, con tutto quello che succede, ci vediamo. Però, ecco, io in un piccolo ambiente, come prima ho cercato di fare, come ho ricevuto dalla mia famiglia da bambino, come ho cercato di realizzare nella mia famiglia la cosa, dove io rispetto i miei figli, li rispetto come esseri umani, perché hanno il loro carattere, hanno le loro esigenze, e automaticamente loro rispettano me, insomma, non c'è bisogno dell'autorità del padre.
Insomma. È la cosa migliore quando accade, purtroppo
ecco,
sono varianti.
Però, insomma, ecco, lì mi è riuscito questa cosa, perché in 6 anni e poi facendo molto insieme, ci potrebbe essere anche il pericolo di arrivare a una certa abitudine, invece no, questo non si è creato mai. E adesso appunto l'orchestra andrà avanti, perché quello che è importante è avere per noi chiaro nella mente che noi siamo in transito e le dimensioni della vita di un uomo sono ben differenti dalle dimensioni di una vita di un'orchestra.
Certo.
Perciò,
o della musica stessa.
Ah, la musica poi
è un messaggio incredibile.
Certo.
Sì, certo, se fosse mancato un Mozart sarebbe stato un grave delitto.
Certo.
Se non ci fosse stato lui o altri, ma chiunque è importante, sicuramente quello che dice lei è perfetto. L'ambiente dell'orchestra penso sia piuttosto difficile, quel poco che conosco. Sono poche le persone che la pensano. Non solo pensarla, ma poi anche...
Ma vede, se io non potessi avere un rapporto umano con il musicista dell'orchestra, io non potrei dirigere. Io non potrei dirigere un'orchestra semplicemente perché vado lì, salgo sul podio e comincio a dirigere. No, questa è una cosa che non... preferirei non dirigere allora. Difatti quell'orchestra che io dirigo, da tanti anni, c'è un rapporto umano, potrei dire un rapporto di amicizia. A me, io so com'è difficile suonare, perché sono anch'io. E allora rispetto quello che suona. Questo rispetto però questa persona se lo deve guadagnare impegnandosi, dando il meglio di se stesso. E allora... Anche tante volte quando può succedere a un musicista di fare uno sbaglio, che una nota non gli esce, così. Io non mi, io soffro per lui, perché lui pensa che questa nota che praticamente passa, una nota cos'è, non conta niente rispetto alla musica. Questa persona invece quando va a casa pensa solo a quello, pensa a questa nota che non gli è uscita dal corno, dall'obo, così. E ci soffro. E io soffro per lui, infatti spesse volte richiamo questa persona, dico, non ci pensate, è una nota, non conta niente, abbiamo fatto la musica. Se una nota a un certo punto è un fatto meccanico,
Sì,
può succedere a
è un
chiunque.
mattone mal inserito nel
Appunto,
muro della casa. Sì, ma qualcosa che mi piace di lei è soprattutto questo, cioè se le cose vanno fatte devono essere fatte in un certo modo, se no è inutile
no, è
farle in un
meglio non
certo
fare,
modo.
certo.
Leggendo anche il suo punto di vista, mi sembra in un'altra intervista, non so chi è stato, che le ha chiesto quando farà un'altra opera, lei giustamente mi sembra, se si ripetono certe condizioni, che sono quelle delle prove, che sono quelli di capirsi col regista, eccetera, eccetera, se non sbaglio.
Sì. Vede, una volta ho letto su un giornale che un allenatore di calcio diceva, io certe volte tengo il pallone lontano dai giocatori perché voglio che i giocatori a un certo punto abbiano fame del pallone. Ecco, io ho bisogno sempre di aver
Giusto,
fame di musica.
giusto.
Se un giorno io andassi a una prova, non dico un concerto, ma una prova, come si va a un'attività normale,
Ripetitiva.
ripetitiva, compagnia bella, allora mi fermerei,
Sì, si
perché
ritirerebbe.
sarebbe segno che sono in una situazione pericolosa. No, io c'è una parola che mi fa terrore, che è la routine.
Una curiosità, chiamiamola curiosità, ricerco sempre i dischi quando il compositore dirige se stesso. Ora, questa è una cosa che non sempre è gradita, vedo dal critico, questa, per quanto ne conosca lei, il compositore che dirige se stesso è una cosa che va fatta una distinzione poi persona per persona.
Ma guardi, spessissimo i compositori non sono dei bravi direttori, prima cosa.
Sicuramente.
Seconda cosa, io sono convinto di una cosa che forse la scandalizzerà, ossia che il compositore non ha in mente un'esecuzione, una vera interpretazione del suo pezzo.
Cioè riparte dalla sua creazione proprio.
Parte, la creazione avviene in un'atmosfera non realistica, per
Sì, non
cui
misurabile con
non
le nostre.
misurabile, no. Perciò il compositore, io sono sicuro che, difatti lo sappiamo benissimo, che un compositore accetta benissimo due diverse interpretazioni, pur che queste interpretazioni siano. Perché non esiste, come si fa a dire, sì, ogni tanto il compositore mette un segno di metronomo, ma questo segno di metronomo vale come indicazione approssimativa per un determinato andamento. Che poi va bene per un teatro, per esempio, non va bene per un altro, va
Certo.
bene per un'acustica, va bene per
Anche
un'altra.
questo,
Perciò
sì.
non. E poi, insomma, compositori, io ho visto anche dirigere, ho conosciuto bene Hindemith, per esempio, carità, non. No, e poi mi parli di Stravinsky. Io credo che il peggiore nemico di Stravinsky non avrei mai potuto fare le sue musiche come faceva Stravinsky, perché sentite quanto è brutto, insomma, no? No, tutti i direttori hanno diretto meglio, la musica di Stravinsky meglio di lui. Oltre a questo, Strauss, poi gli dirò che dirigeva molto meglio le altre musiche che non le proprie musiche. Le musiche non so, perché era un ottimo direttore di Mozart, un ottimo direttore, almeno così dicono io, perché io non ho suonato solamente quella volta con
Sì.
Strauss. Perciò no, l'esecuzione del compositore non sono le verità.
E Richard Strauss come direttore l'aveva conosciuto anche molto.
Ho suonato.
Quando era ancora a Roma?
Quando ero nel Castello Gustavo, ho suonato con Strauss.
Ancora sì. Orchestra
Gustavo? Sì, sì, l'Orchestra Gustavo, sì. Ho suonato con Strauss. È venuto a fare l'Accademia di Cinecittà, credo che fosse il suo 75 compleanno, ha fatto un concerto in suo onore. E quello che racconto sempre è che noi nell'Orchestra Gustavo avevamo il repertorio, tutti i poemi, proprio un repertorio. E prima del suo venuto, Bernardino Molinari, che era il nostro direttore, ha fatto 12 prove. 12 prove prima che arrivasse lui. Allora finalmente arriva questo mattino piccolino così e dice due parole gentili e poi dice beh cominciamo Don Giovanni e questa orchestra che parte come un razzo e a un certo punto lui si ferma e dice ma signori ma voi suonate tutte le note? Io non voglio, bisogno di aspetta, così in 5 minuti ha distrutto tutto quello che Molinari ha fatto in 12 prove.
Voi suonate tutte le note?
Sì, sì, mi suonate tutte le note.
E lei era lì con la viola?
Sì, sì.
Troppo bello.
Sì, sì, bellissimo.